Mediterráneo Isurá na Córsega, Sardenha, Sicília.
Natale si avvicina, lo sentiamo nelle strade, nella frenesia dei bambini che attendono i regali e talvolta nello sguardo di chi spera di trovare sotto l'albero un po' di amore e di attenzione. Sta a noi fare a tutti il regalo giusto. Benvenuti a Mediterradio, la voce delle isole, Sardegna, Sicilia e Corsica assieme ogni settimana su Radio Rai e Radio Cors Frequenza Mora con Vito Biolchini da Cagliari, Salvatore Cusimano da Palermo e Pietro Luigi Alessandri da Bastia. Saluti amici!
A Corsica, come il territorio nazionale francese, si è messa in sciopero per denunciare il progetto di Macron, non è pensione di un riguso di popolazione, ma il governo non cede, sciopero di nostra settimana a Radio France e dunque in della nostra radio. Il governo taglia i crediti e il presidente di Radio France taglia i personali. 290 posti soppressi, ma Mediterraneo sarà sempre qui, si spera. Un caro saluto a tutti i nostri ascoltatori fedeli.
Spiace nei giorni che ci avvicinano al Natale dare conto di notizie brutte, anzi pessime, in Sicilia. 17 migranti recuperati senza vita nel Mediterraneo nei giorni scorsi, molte sono donne, morti in naufragio a poche miglia da Lampedusa. E l'altra è il tentativo di un ex 'ndranghetista e di altri 16 estremisti, tra cui un paio di donne, di ricostituire il partito nazista all'insegno dell'odio verso gli ebrei, i nordafricani e gli islamici. La buona notizia è che la magistratura e le forze dell'ordine siciliane hanno scompaginato la rete nera.
I temi di oggi allora: in Corsica non ha titolo fondiario il 30% delle terre, è un problema che frena lo sviluppo economico dell'isola. Papa Francesco unisce Sardegna e Sicilia, il catanese Giuseppe Baturi sarà il nuovo arcivescovo di Cagliari, una svolta per la Chiesa sarda. 30 anni fa moriva lo scrittore siciliano Leonardo Sciascia, lo ricorderemo con due interviste che ripercorreranno la sua carriera e un aspetto poco conosciuto, la sua religiosità. I disabili chiedono che sia loro riconosciuto il giusto spazio nel mondo del lavoro, andremo in Corsica per raccontarvi una storia esemplare. Per l'apertura di oggi stiamo invece in Sardegna, dove in questi giorni in tanti modi si sta celebrando la giornata mondiale contro l'AIDS. La Lila è una delle associazioni che a livello nazionale dal 1987 diffonde la cultura della prevenzione e combatte contro ogni discriminazione di chi è colpito dal virus dell'HIV. Oggi la medicina ha fatto passi da gigante e questo, per certi aspetti, ha frenato l'impegno di molti sul fronte della prevenzione. L'emergenza, invece, purtroppo non è finita. Giacomo Dessì è un giovane volontario della Lila di Cagliari che risponde al numero 347-55-65-300 a cui chiamano le persone che temono di avere contratto il virus dell'HIV.
Noi rispondiamo all'incirca a 700 chiamate ogni anno di persone che stanno sulla trentina. Ci chiedono fondamentalmente di valutare i rischi che pensano di aver corso per quanto riguarda l'HIV, l'epatite C e le infezioni sessualmente trasmissibili. Le richieste arrivano anche da fuori perché i centralini della Lila, che sono attivi in tante regioni, coprono diverse fasce orarie nell'arco della giornata.
Chiamano la Lila perché chiaramente si fidano della vostra associazione, ma forse anche perché da anni si ha l'impressione che da parte dello Stato sull'AIDS insomma si siano fatti non passi in avanti nella prevenzione dell'informazione.
Assolutamente, è così. Le persone trovano soprattutto i nostri riferimenti tramite internet, dove magari leggono delle informazioni che non sono esattamente validate dalla comunità scientifica, quindi si spaventano anche per comportamenti innocui, come può essere bere dallo stesso bicchiere oppure i contatti che possono esserci sui mezzi pubblici.
Detto questo, però, ci sono anche delle novità normative che stanno facendo fare dei passi in avanti anche all'Italia dopo tanti anni.
Sì, questo mese di novembre c'è stata la Consensus Conference al Ministero della Salute, in cui le istituzioni pubbliche e sanitarie italiane hanno riconosciuto quanto la comunità scientifica è riuscita a dimostrare con degli studi internazionali, ovvero che le persone con HIV, con carica virale non rilevabile, non trasmettono il virus, non lo trasmettono per via sessuale né ci sono dei rischi per gli operatori sanitari.
Ma i giovani oggi quanto sanno dell'AIDS e dell'HIV?
Si espongono a dei rischi. Soltanto il 30% dei ragazzi che abbiamo intervistato nel 2019 ha dichiarato di utilizzare il profilattico sempre in ogni rapporto sessuale. Questo chiaramente è un dato molto basso e che ci fa preoccupare, anche perché in Italia per ora i ragazzi che hanno meno di 18 anni non possono andare da soli a fare un test per l'HIV.
Si è svolta giorni fa settimana europea degli handicappati. In Europa una persona 96 è un disabile, in Corsica sono circa 7.000. Di Milano in Italia e Tolosa in Francia che hanno a un livello europeo fatto i più sforzi per l'accessibilità, ma a parte un testo contro discriminazione l'Europa ha poco direttive per gli handicappati. In materia di inclusione scolare, l'Italia e la Svezia per l'impiego a Francia in dei primi, ma a livello nazionale no, gli handicappati hanno una percentuale di disimpiego più alta che gli altri, quasi 20%. Ma a Francia ha buttato una legge in 2005 che obbliga tutte le intraprese, comprese quelle pubbliche e l'amministrazione, di impiegare 600 di disabili a parte di 20 impiegati. La legge francese è una delle più generose in Europa per gli aiuti tecnici e umani. L'allocazione per gli handicappati è di un po' più di 200 euro in Italia e quasi 1000 in Francia. Per lo sport in Ajaccio, una società nautica ha costruito un battello speciale per gli handicappati, è così che Tony, da 5 anni, può praticare a vela.
Mi ha permesso di scoprire la vela e oggi è diventato molto piacere di poter partecipare, di poter fare le sortite con questo battello che hanno comprato. Per permettere a qualche persona di poter sortire in mare, per poter avere una libertà, di avere qualcosa di bello. È molto piacere, anche di poter essere con lui.
Qualche anno fa ho fatto da testimonial per una campagna sui test, appunto gratuiti, semplicissimi da fare, riservati proprio per il contagio da HIV. E ovviamente ci sono dei vincoli, però qualche gioco lo possono fare molto positivo i genitori, che devono far prendere consapevolezza ai loro figli dei rischi che si corrono.
La scienza ha fatto passi da gigante rispetto a 30 anni fa. Oggi le terapie contro l'HIV sono straordinariamente efficaci, però si stanno diffondendo soprattutto tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili, quindi ormai non ha senso parlare soltanto di HIV, ma bisogna parlare di queste malattie, e spesso veramente i giovani, ma anche le loro famiglie, non sono pronti per affrontare questi nuovi rischi. Insieme chiaramente al cambio di mentalità sulla sessualità, che è completamente diversa rispetto a qualche decennio fa.
Per fortuna in Corsica l'infezione è in calo, una regione a prevenzione, non c'è mica stato dichiarazione di malattie in Corsica, stanno a dire il direttore generale dell'Agenzia Regionale di Salute. Dunque una di ragioni per limitare e far calare l'infezione sarebbe dunque una politica di prevenzione, ma ai regioni Vito non c'è mica che questa malattia guine, ce n'è d'altre che sono apparse. Bisogna complicare di nuova situazione, sicuro.
La musica dalla Sardegna Bosco è il nuovo album di Nicola Lombardo, pubblicato dall'etichetta sarda Bianca Dischi. Il disco è un viaggio nella fase della post-adolescenza attraverso 11 tracce con sonorità synth-pop e testi che hanno come scuola i cantautori. Precarietà, amore per se stessi, situazioni sentimentali sono i temi affrontati in musica da Nicola Lombardo, e questo è la sua Albero.
Forse la mia sciarpa non scalda abbastanza, il tappeto attorno al cuore è troppo stretto, ma il cielo stamattina ha la pelle di pesca, sono io che non riesco a sfiorarla. Questa mutazione ha una scala di grigi che mi stringe lo stomaco, e vorrei chiamarti da una città portuale, dirti che c'è vento, che ti penso, questo sentimento mi abita la testa dall'alba alle carezze di Morfeo. Chissà se rinascerò come un fiore a primavera, sera, clorofilla nelle vene, tornerò ad essere un albero, quell'autunno tra le foglie e il sole che mi dà serenità.
Pochi giorni fa sono stati ricordati i 30 anni dalla morte di Leonardo Sciascia, il più volteriano fra gli scrittori italiani, appassionato polemista, fra i primi a scrivere di mafia e autore di romanzi che hanno lasciato un profondo segno nella cultura europea. Amava molto la Francia e gli autori francesi, amore ricambiato dagli intellettuali d'Oltralpe che ne hanno condiviso le battaglie per la giustizia e la denuncia contro le manifestazioni più subdole del potere. Felice Cavallaro, giornalista e scrittore, è nato come Sciascia Racalmuto, nell'Agrigentino, dove in Contrada Noce lo scrittore trascorreva le sue estati e scriveva i suoi libri, avvolto nella nuvola di fumo dell'immancabile sigaretta. I ricordi e le riflessioni di Cavallaro sono oggi raccontati in un libro, Sciascia l'eretico, storie e profezie di un siciliano scomodo. Nelle sue parole, l'eredità che ci ha lasciato l'autore del Giorno della Civetta.
La regola del diritto e la regola della verità, che poi era la sua religione, ecco perché Sciascia l'eretico. Eretico nel senso che è credente profondamente e crede nella verità e nella religione. Contro tutte le parrocchie culturali, politiche, sociali, e per questo a rischio sempre di frantumare anche amicizie solide come quella che lo legò a Renato Guttuso.
Tu hai avuto anche la fortuna di avere un rapporto privato con lui. Com'era nel privato Leonardo Sciascia?
Io sono nato, cresciuto in una casa di campagna vicino a quella di Leonardo Sciascia. È stata una grande fortuna. Ho un ricordo un po' diverso da quell'uomo taciturno e ombroso che magari a volte viene descritto. Non mi sembrava neanche così pessimista come lo si descrive. Nella vita privata era un uomo gioviale, caustico, pronto a raccontare aneddoti, però il pessimismo di cui si parla di Sciascia, in fondo, è una leva per cercare di costruire qualcosa di meglio tutto intorno. Il valore di Sciascia è proprio questo, bisognerebbe cercare di usare tutte le dritte che ci ha dato e trasferirle ai giovani di oggi perché possano usare Sciascia o come una lente di ingrandimento per guardare e affrontare i problemi di oggi.
Fra 2 anni saranno i 100 anni dalla nascita. Quale sarebbe la via migliore per far tornare Sciascia al centro del dibattito culturale del nostro paese?
Dimenticare l'astio che gli ha avvelenato gli ultimi anni di vita con una serie di cattive interpretazioni su tutto quello che riguarda soprattutto il famoso articolo sui professionisti dell'antimafia, rivalutando il grande letterato che c'è in Sciascia. Sciascia significa l'illuminismo, significa la lezione di Voltaire, di Stendhal, e non può essere ridotto alla dimensione di un pamflettista. Dobbiamo trarre lezione anche dalle polemiche astiose di quegli ultimi anni, perché se lo avessimo ascoltato probabilmente anche sugli stessi professionisti dell'antimafia, oggi non saremmo immersi in un problema che abbiamo chiamato antimafia di facciata, antimafia di carta, con una serie di storiacce che riguardano anche la magistratura, il mondo politico e industriale.
Illuminista, campione della ragione, intellettuale eretico, scrittore profetico, di Sciascia sono tanti gli aspetti di volta in volta sottolineati. Nino Fasullo, padre erogazionista, è lo storico fondatore di Segno, la rivista che da 44 anni è una delle voci più critiche all'interno della Chiesa e che è definita rivista di cattolici e laici, tanto cattolica quanto laica. Segno dedica il numero di questo mese a Sciascia e a una lettura originale della sua religiosità.
Il suo magistero di riflessione sui problemi della città, della sua persona e del cristianesimo, secondo me.
Nel senso che lui aveva una dimensione religiosa?
Sicuramente ed esplicita, insomma, però rimaneva laico, volterriano, cioè, perché l'essere laico non è che si è contro la fede. Ad esempio accade che Sciascia non ha mai criticato la fede, il cristianesimo in sé. Ha criticato i comportamenti, le incoerenze dei cristiani e in particolare dei preti, della Chiesa, insomma. ma questo era un suo travaglio, un suo cruccio, per cui interveniva nella critica. Sciascia è più conosciuto come appunto un critico del cristianesimo in quanto a come viene vissuto, ma lui lo dice espressamente: mi sento un cristiano e vivo come meglio posso il mio cristianesimo.
Lui è stato soprattutto un critico forte di tutte le manifestazioni del potere, quindi quando criticava la Chiesa la criticava per il potere che rappresenta.
Sotto l'aspetto del potere, esattamente. Cioè, i compiti della Chiesa non sono di governare, di comandare, di avere un partito politico, di fare politica, assolutamente. E questa è una questione di cui l'Italia, il Paese, ha anche sofferto. La prima volta che gli italiani sono andati a votare senza l'invito a votare in un certo modo è stato con Papa Francesco, quando si è votato per le votazioni europee. Allora la Chiesa, cioè la CEI, non intervenivano a dirti per chi devi votare. Cioè la libertà l'hanno conosciuto, questo dominio. Allora questa è una delle cose che dava fastidio. Cioè la Chiesa deve parlare d'altro. Questo era il tormento di Sciascia. Allora lo si prende per uno che sia un puro anticlericale, un avversario della Chiesa, della fede. No, lui è un appassionato. Si direbbe che Sciascia è geloso del cristianesimo.
Grande figura Leonardo Sciascia, di alideratura internazionale, e non era mica solo scrittore, si è impegnato in idea politica, e quando gente come di questa dimensione si impegnano politicamente, danno alla politica più chiarezza, più seria, facendo che il cittadino si sente più vicino di una problematica sociale e politica, mi pare.
Felice Cavallaro accennava alla polemica sui professionisti dell'antimafia. Lì in realtà Sciascia ebbe veramente una capacità profetica straordinaria, ma sbagliò l'esempio citando Paolo Borsellino, che proprio, come dire, non aveva assolutamente nulla da trarre di vantaggio se non quello di fare il suo lavoro, che gli è costata poi la vita. Insomma, quella pagina è una pagina controversa ancora oggi.
Certo che a sentire questa ricostruzione di Sciascia c'è da pensare a lungo anche sull'Italia di oggi, nel senso che ancora di più oggi Sciascia appare come un alieno nel nostro contesto sia politico che culturale. Chissà che questi anniversari, il 30° dalla morte, poi fra qualche anno il 100° dalla nascita, non ce lo facciano riscoprire.
Si parlava prima in Corsica, Monferina, Scudiscia, Ponte Tacco. Oggi si continua a ballare, ma altre cose. Allora sentiamo qualche aria di Wallu, tratti di un'antologia di Wallu di un 1916 al 2009 in Corsica.
State ascoltando Mediterradio sulle frequenze di Radio Rai in Sicilia, in Sardegna e via RCFM in Corsica.
A vicinanza dell'elezione municipale pone un'epoca di questione, in particolare per un fondario. A Corsica conta 360 comune per 320.000 abitanti e un rurale ha perso più di a metà di esodere coltivate a pro di l'urbanizzazione, beh certe, ma di a macchia per la maggiorità quelle di l'interno profondo. L'indivisione di edere o di gase di un rompigabu per i sindaci, in particolare per le piccole comune, lo Stato ha creato una struttura, UGIRTEC, che ha come scopo di schiarire le situazioni fondarie
in 10 anni, ma non basterà. Le piccole comune un anno mesi per risolvere questi problemi, fermano l'intercomunalità e la collettività, ma quindi non è semplice. Più di 30% di un territorio è indiviso e la maggiorità di proprietari sono nati in 1900 e dare dunque stanno così senza titoli. Sta situazione blocca lo sviluppo agricolo e l'acconciamento di spazi. Un colloquio settimane fa è stato organizzato dall'Associo di Diritto Rurale e Asafer, organismo che favorisce la compra di aree agricole. Parecchi meri sindaci erano presenti. Sentimo a Luigi Cesari, presidente della comunità di comune di Viumorbo Castello.
Per cercare di cambiare questa affare qui, c'era andato al contrario di tutto ciò che si è passato 50 anni fa. Per un eletto locale, di una battaglia a fare, di una guerra che lo gioca a vincere, cioè unità e cioè i mezzi per arrivare, e certe volte, cioè tocca o fondario, ci arrivano i mezzi.
Un siciliano alla guida della più importante diocesi sarda, lo ha deciso Papa Francesco, che ha nominato il catanese Giuseppe Batturi nuovo arcivescovo di Cagliari. 55 anni, sottosegretario della Conferenza Episcopale Italiana, Batturi riceverà l'ordinazione episcopale a Cagliari domenica 5 gennaio nella Basilica della Madonna di Bonaria. La sua nomina segna una svolta per la Chiesa sarda, come ci spiega il giornalista del gruppo Unione Sarda e direttore del sito chiesasarda.it, Paolo Matta.
Una precisazione sull'età, perché l'arcivescovo di Sassari di anni ne ha 51, Don Giuseppe Batturi, che non è ancora vescovo, ne ha 55, e c'è una coppia di giovani arcivescovi alla guida della Chiesa sarda. Quindi intanto c'è un fatto generazionale, c'è comunque un processo di rinnovamento anche generazionale della Chiesa sarda, la cui età media, anche alla luce di queste ultime due nomine, si è notevolmente abbassata.
Un rinnovamento che passa anche dalla rivisitazione del numero delle diocesi, che già è in atto.
Assolutamente, questo è un disegno più generale di Papa Francesco, che non da oggi ma dall'inizio del suo pontificato, parlando ai vescovi italiani, aveva detto le diocesi sono troppe, bisogna ridurle, perché questo vuol dire intanto dispersione anche di energie di sacerdoti, vuol dire tenere in piedi uffici, strutture, curie, sempre più in carico a un numero ridotto di sacerdoti. Per quanto riguarda la Sardegna, 1,5 milioni di abitanti, 10 diocesi sono effettivamente un fatto abbastanza inusuale. Adesso già l'accorpamento di Ales Oristano, Nuoro, Ogliastra ha incominciato decisamente questo processo.
Che chiesa troverà in Sardegna il neo arcivescovo Batturi?
In generale mi sembra di poter dire una chiesa stanca, una chiesa che ha problemi di clero, di unità del clero, dove anche da noi, anche nella nostra realtà isolana, è in atto questa diaspora tra progressisti da una parte e tradizionalisti dall'altra. Quindi questo è un primo problema. E poi secondo me una chiesa che deve nuovamente, come dice il Papa, essere missionaria, cioè entrare nel territorio, entrare nei problemi, nei grandi problemi. Non è possibile che la Chiesa sia silente davanti alla situazione sociale, economica, ai ritardi, a tutti i grossi problemi ancora, le emergenze che ancora sono da risolvere nella nostra isola.
Il collega dice bene, una Chiesa più presente nei territori. Devo dire che auguriamo un buon lavoro. Anche qui a Palermo c'è un vescovo giovane, l'orefice, a 57 anni, poco più che Batturi, e quindi buon lavoro e che la comunità si stringa intorno al proprio pastore anche per indirizzarlo verso l'orizzonte giusto.
Rivoluzionario veramente il nostro Papa Francesco, vuole una chiesa missionaria a Reggio, perché la chiesa è sempre stata così, e poi vuole una teologia più moderna, e dunque a Reggio non c'è mica abbastanza predi, ma quelli che stanno sono anche più giovani. Allora buona fortuna a un nuovo prelato di sta diocesi in Sardegna.
Eh sì, anche perché poi sarà automaticamente presidente della Conferenza Episcopale Sarda. Tanti sono i problemi, uno dei più importanti è quello del rapporto con il territorio e con l'ambiente, seguendo l'enciclica Laudato Si. Veramente lì c'è tanto da fare in Sardegna, una terra fortemente colpita dall'inquinamento industriale che ha bisogno di parole di verità.
Come abbiamo visto, Sciascia è il più internazionale degli autori siciliani, tuttavia le sue radici in Sicilia sono state sempre solidissime e profonde. Noi gli rendiamo omaggio con il singolo di Paola Munda, da anni residente negli Stati Uniti, dove ha studiato al prestigioso Berklee College of Music. Il brano è una dichiarazione d'amore per la Sicilia e per il nonno al quale è dedicato. Si intitola «Le ghire a birri com'è, devo andare a vedere com'è».
È il momento dell'agenda di Mediterradio.
Bugugna accoglie sina domenica a 38esima edizione di Aviera di Agastagna, un contesto di migliore in Corsica, Agastagnedo si porta meglio, e a Corsica stanno a prodotto 30 donne di verina castagnina, ce ne sarà dunque a comprare e a mangiare, ma di nuovo d'altri prodotti, vini, mele, salumeria e di nuovo musiche sabato sera.
Da oggi a domenica prende il via d'Ortueri Viva Mandrolisai, una nuova rassegna che coniuga la musica blues con la cultura e le tradizioni enogastronomiche del centro Sardegna. Oggi e domani proiezioni cinematografiche e degustazioni, mentre domenica, di mattina e nel pomeriggio, spazio al blues con 5 artisti che da diversi palchi animeranno il centro storico. In scena Irene Loche, Alberto Sanna, Matteo Leone, Blues Water Elephant e Francesco Piu.
Fino al 9 dicembre a Palermo, per iniziativa della Biblioteca delle Donne dell'Udi, si terranno degli incontri dedicati alla Siria. La parola alla Siria è il titolo dell'iniziativa che mira a togliere la coltre di silenzio su quanto accade nel paese medio orientale. Parleranno artiste e scrittrici esuli che con le loro riflessioni e le loro opere possano aiutare a capire la complessità di quanto sta accadendo. E da oggi, fino al 6 gennaio, a Palermo si terrà la mostra di Antonio Saporito a Daniele Rizzo, Periferie. Le fotografie raccontano non solo la marginalità delle nostre città, le periferie geografiche, ma anche quelle sociali, etiche e morali. Gli scatti, 24 per autore, saranno esposti nello spazio dell'archivio storico di Via Macqueda.
Ed è finita questa puntata di Mediterradio. Ringraziamo a Cagliari alla parte tecnica Renato Cocco e in regia Serena Schiffini.
A Bastia tecnica c'era Tony Jaffer.
Qui il nostro tecnico è Michele Pernaci, insieme con noi Alessandra Libolini, il nostro assistente, e la nostra regista Eliana Escheri. E vi diamo appuntamento col nostro podcast che sarà rilasciato alle 13 di venerdì. E condividetelo.
Abideci a tutti. Nous retrouverons nos amis sardes et siciliens la semaine prochaine. Méditerradio continue, votre serviteur Pierre-Louis Alessandri reste en votre compagnie. Dans cette deuxième partie, on parlera défense de la Méditerranée avec un invité pour qui la mer Méditerranée n'a plus de secret, Jean-Valère Geronimi, président d'Umarino. On parlera aussi lutte contre le harcèlement sexuel et l'initiative prise par les femmes tunisiennes. Notre partie musique sera illustrée par un extrait de l'opérette méditerranéenne interprétée par Tino Rossi et la belle voix de Michel Caniccioni nous révélera la mélodie d'Henri Tomasi, Canti di Malinconia. Mais avant, un rapide regard sur la presse méditerranéenne avec Malte, l'Espagne et le Vatican.
Méditerranée, la revue de presse.
Le premier ministre de Malte, Joseph Muscat, a fini par démissionner après les importantes manifestations qui demandaient son départ. Il a annoncé sa démission à la télévision publique. Il restera en fonction jusqu'à la nomination de son successeur mi-janvier. Des soupçons sérieux d'une implication dans l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia couraient depuis longtemps. La famille de la journaliste assassinée qui dénonçait les liens entre le crime et le pouvoir a déclaré que le maintien au pouvoir de Joseph Muscat constituait un risque pour la procédure judiciaire et politique du pays. Propos rapportés par le Corriere di Malta. Madrid accueille la COP25. Le premier ministre espagnol Pedro Sanchez a assisté à la cérémonie d'ouverture. À cette COP25, les États tenteront de trouver un accord sur l'avenir des marchés carbone où s'échangent les émissions de CO2 contre des projets propres. Les signataires de l'accord de Paris auront 2 semaines pour discuter des enjeux climatiques et préparer la prochaine COP. La ministre de l'Environnement du Chili, où devait se tenir la COP25, a déclaré « Nous ne sommes pas là où nous devrions être pour nous assurer que la température ne va pas continuer à augmenter. » Cependant, le service européen Copernicus a annoncé que novembre 2019 s'inscrivait parmi les 3 mois de novembre les plus chauds jamais enregistrés dans le monde. Un livre signé par Gianluigi Nuzzi traite des finances du Vatican. Le Corriere della Sera en fait son titre. Le pape François vit dans un 2 pièces et les cardinaux dans 600 mètres carrés. Dans ce livre qui s'intitule Giudizio Universale paru chez Chiare Lettere, l'auteur écrit « En l'absence d'intervention urgente, le Vatican risque la faillite en 2023. L'exercice 2018 est pour la première fois en rouge. » Le Corriere della Sera publie donc une interview de l'écrivain Nuzzi faisant remarquer que les premiers à nier le risque de faillite sont deux proches du pape François, Monseigneur Nunzia Galantino, qui administre le patrimoine de l'Église, et le cardinal Maria Diaga, grand électeur de Bergoglio. Enfin, le journal rappelle qu'en 2015, le même auteur, pour avoir révélé d'autres désastres au Vatican, a été inculpé par le tribunal du Saint-Siège. Jean-Valère Geronimi est océanographe, il préside l'association Marine et à partir de demain, il sera au Parlement marocain en tant que représentant de la France au sein de l'association Mediterranean Information Office. Cette structure sera donc reçue par les élus du Maroc et l'on parlera défense de la Méditerranée. Il est l'invité de ce Méditerradio.
Méditerradio, l'interview.
Nous créons naturellement une sorte de plateforme pour permettre des échanges entre nous, mutualiser des expériences, créer des outils, pour toujours que les associations aient plus de comment dirais-je, c'est un peu une démarche technique et politique pour que les associations puissent parler à qui de droit en fonction de leur responsabilité.
Et au Maroc, donc.
Alors, au Maroc, dans cette structure, dans la mesure qu'il y a au bureau 18 pays, le coprésident, c'est Mohamed Foutoui. Lui, il a voulu nous inviter au Maroc parce qu'on sera donc invité au Parlement du Maroc pour essayer d'écouter, de partager la politique environnementale du Maroc. Le Maroc, moi j'ai fait beaucoup de trucs étrangers sur la Méditerranée. Le Maroc a une politique très importante sur le développement durable, de manière générale, et même sur la Méditerranée.
Et par exemple, qui se concrétise par quoi ?
Mais toujours des exemples d'informations, de partage de. En fait, les trucs importants sur lesquels on travaille, c'est un, la lutte contre les plastiques. Deuxièmement, c'est le réchauffement climatique. Troisièmement, c'est la biodiversité. Ce sont des domaines. Bon, qui d'ailleurs, tu sais qu'actuellement, il y a à Athènes la COP25 qui
oui.
se déroule.
Pour la première fois, pas à Athènes, à Madrid.
À Madrid. Et pour la première fois, je ne sais pas si tu as pu voir, il y avait le Blue. Et ils vont faire Blue numéro 1, COP Blue, ils vont faire. C'est la première fois qu'on fait un truc spécifiquement sur la mer, COP Blue. Après, j'en reviens un peu. Tous les 2 ans, on nous demande à nous, ce Marine, par exemple, comme je suis en France, d'inviter pour la France Une radio qui travaille sur la Méditerranée et un journaliste, un parlementaire qui pourrait le faire. Donc ils appellent le cercle des parlementaires, ça s'appelle COMPSUD, COMPSUD, par rapport au Maroc, dans mon expérience, etc., à Tanger, j'ai organisé pour l'UNESCO, je dirais l'éducation à l'environnement, créer des outils pour qu'on puisse partager un peu. J'ai fait mer en fait à Tanger, par exemple, tu vois. Les relations que l'on a avec le Maroc et le Tanger, aux marines, ouais, je parle, sont fécondes. On a envoyé des élèves du collège de Dilrousse qui ont fait un travail pédagogique avec les élèves de Tanger, tu vois. Voilà, c'est toute une longue histoire que la marine avec Tanger, quoi.
Et là, ça va se passer quand au Maroc?
Alors, je crois que c'est le dimanche 8 jusqu'au 11, je crois.
Parmi les deux buts de cette association, il y a la défense de l'environnement naturel et du patrimoine culturel. Quelle est l'urgence aujourd'hui? Davantage l'environnement ou davantage le patrimoine?
Bon, je pense que les deux ne peuvent pas être distingués parce que c'est, surtout quand on parle de la Méditerranée et son héritage historique, et on ne peut protéger un espace que s'il y a un sentiment d'appartenance, donc la Méditerranée, c'est bien cet aspect-là, et la Corse avec ses 1000 kilomètres de côte doit prendre toute sa place. Donc nous, en tant qu'association, bon, la Corse étant une île, nous avons ma politique d'eau marine, c'était toujours de trouver des liens, non seulement nationaux, mais transnationaux, pour qu'on puisse gérer ensemble, je dirais partager nos expériences et essayer d'apporter modestement notre contribution. Et c'est à ce titre-là que nous adhérons à une organisation internationale qui s'appelle Mediterranean Information Office. Voilà un peu pourquoi nous allons bientôt au Maroc, parce que le vice-président de cette structure est marocain, qui nous invite du 11 au 14 décembre, je crois, à participer à cette rencontre, échanger nos expériences avec des structures des différents pays qui constituent le Mediterranean Information Office.
Alors, vous allez être reçu au Parlement marocain. Qu'est-ce que vous allez dire?
Dans le Parlement européen, il y a trois structures, parce que tous les deux ans, le Mediterranean Information Office, nous le sommes. Dans un bureau, il y a 18 pays, je représente la France à ce titre-là, mais il y a en même temps une invitation, ce qu'ils appellent le COMPSUD, c'est-à-dire des cercles de parlementaires. Et ensuite, on me demande aussi, il y a une deuxième structure, c'est-à-dire un cercle de Méditerranée, un journaliste for environnement sustainable.
Vous allez être reçu au Parlement marocain. Qu'est-ce que vous allez dire?
Bon, la structure va parler elle-même des résultats obtenus. La politique du Maroc, ce qu'elle fait, ça c'est un peu de parler. Et puis dans ce tripole, les parlementaires, les journalistes et les associations, nous allons dire un peu quels sont les dangers qu'actuellement la Méditerranée et qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier.
Sous le climat qui fait chanter tout le midi, sous le soleil qui fait mûrir les ritournelles, dans tous les coins on se croirait au paradis, près d'une mer toujours plus bleue, toujours plus belle. Et pour qu'elle ait dans sa beauté plus de douceur, mille jardins lui font comme un collier de fleurs. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, au rivage sans nuages, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée. Au clair de lune, entendez-vous dans le lointain, comme un écho qui sur les vagues s'achemine. Entendez-vous le gai refrain des tambourins, accompagné du trémolo des mandolines? C'est la chanson qui vient bercer toutes les nuits les amoureux du monde entier qu'elle a séduit. Méditerranée, aux îles d'or ensoleillées, aux rivages sans nuages, au ciel enchanté, Méditerranée, c'est une fée qui t'a donné ton décor et ta beauté, Méditerranée.
Jean-Valère Géronimi. Alors aujourd'hui, il y a un certain nombre d'initiatives à droite et à gauche sur la Méditerranée, le Blue Panda, les ONG, on en parle beaucoup, notamment les plastiques, mais finalement les résultats, ils ne sont pas pour l'instant très probants.
Ils sont, c'est déjà le fait de poser ensemble un problème est déjà une manière d'approcher de la solution. Et c'est vrai que, par exemple, il faut voir pourquoi, comment lutter contre les plastiques. Ça, c'est quand on sait, il y a eu une dernière, c'est les microplastiques. Bon, quand on, déjà dans les fleuves, c'est des petits des microplastiques qui arrivent avant de se jeter à la mer. Mais tout se jette à la mer. Bon, pourquoi on ne pourrait pas, il y a des essais qui sont faits actuellement pour lutter contre les plastiques. On sait actuellement que pourquoi pas retrouver le verre pour trouver. Bon, il est certain que la Méditerranée, oui.
En tout cas, ce qui doit se faire, à mon avis, c'est une éducation du citoyen, parce que ne plus produire de plastique, à la limite.
Mais à la limite, mais surtout, là vous avez dit la chose la plus importante, c'est l'éducation dès le départ. L'éducation reste le joker le plus important. Je ne sais pas qui disait à un moment dans un proverbe, si tu veux un projet. D'une année, tu plantes une graine. Le projet de 10 ans, tu plantes un arbre. Le projet d'une vie, tu éduquer. Ça, c'est important.
Alors vous, au Marine, où justement, vous essayez de promouvoir une éducation des élèves, une éducation pédagogique avec des rencontres, notamment au niveau international et notamment au Maroc.
Voilà, entre autres, nous avons fait plusieurs opérations à Tanger. D'ailleurs, on a même des élèves du Collège du Drousse qui ont participé, des échanges avec les élèves chez le patrimoine, l'approche patrimoniale de Tanger. Nous avons participé avec une association AFAC marocaine sur, une démarche de l'UNESCO pour l'éducation à l'environnement, etc. Bon, nous sommes toujours dans des relations avec d'autres pays, surtout avec la Lega per l'Ambiente, avec la Sardaigne. Nous avons organisé les 9 séances de Festa del Mare à Santa Lucia de Sinisco. Nous avons besoin, à partir de la Corse, d'abord de nous écouter entre nous. Nous sommes CPIE, il y en a 3 en Corse, mais en même temps de promouvoir un petit peu nos actions pour nous enrichir avec les autres. La Méditerranée, elle est partagée. Voilà un peu pourquoi nous serons au Maroc, à la prochaine manifestation et on sera reçu au Parlement du Maroc.
Alors, je vous avais demandé tout à l'heure, entre l'environnement et le patrimoine, quelle était la priorité. Aujourd'hui, quelle est la priorité pour la Méditerranée ? Les plastiques ?
Non, moi je dis que il faut le voir de manière globale. On ne peut pas dire demain, il faut à la limite, il faut que nous devenions des Méditerranéens. Moi, je vois actuellement, dans les différentes rencontres que j'ai, un petit peu aux quatre coins de notre géographie, je m'aperçois que même à Marseille, qui se veut capitale de la Méditerranée, j'avais été dans une réunion avec le recteur de Marseille, il y avait beaucoup de projets pédagogiques, personne c'était sur l'Uvonne ou sur les jardins, personne n'évoquait la Méditerranée. Nous devons être des Méditerranéens. Parce que la Méditerranée, chacun, il y a 3 continents, nous on est pour une gouvernance méditerranéenne, par des stratégies éducatives, il faut qu'on éduque ensemble, c'est pour ça que le Méditerranéen Information Office, qui est à la fois, qui regroupe la moitié des pays dans la Méditerranée, la mer du Nord et la Méditerranée du Sud, me semble apte à cadrer de manière globale. Il faut qu'on soit ensemble. Parce que dernièrement, il y a eu à Marseille, comment dirais-je, la France a organisé le 5 plus 5, 5 pays latins et 5 pays maghrébins. Ce n'est pas suffisant, même si nous avons eu une distinction avec Saïd Event pour se participer à cette manifestation. Et c'était Mme Ricard qui a représenté la société civile. Mais on doit faire toujours plus et échanger. La Méditerranée, la mer n'est qu'une. Et la mer, c'est presque peu d'eau, c'est même pas 0,1% du volume d'eau mondial. Donc, mais c'est la nôtre, Mare Nostra. Et quand on s'aperçoit qu'il y a une élévation de la température d'1,5 degré en Méditerranée par rapport au reste, quand on voit qu'à Marseille, déjà le marée grave avait déjà vu noter une augmentation de 0,30 cm de l'élévation de la Méditerranée. On prédit, comment on appelle ça, des spécialistes disent qu'à la fin du siècle, on aura peut-être un mètre d'eau de plus. Bon, tout ceci, il faut le voir de manière globale. Donc, pour protéger un espace, il faut qu'il y ait un sentiment d'appartenance. Soyons méditerranéens, à ce moment-là, on sera davantage concernés. Et ça, c'est de l'éducation, c'est une culture à partager. Parce que, bon, nous, en Corse, quand on regarde quand quelqu'un arrive de l'extérieur, quand c'est la mer, avant de savoir si c'est un ami, on regarde si c'est pas un ennemi. Et qu'on modifie les comportements.
Les femmes tunisiennes se mobilisent contre le harcèlement sexuel. Elles ont créé un hashtag NAZEDA, moi aussi, pour recueillir les témoignages de femmes agressées, une initiative prise à la suite d'une agression d'une lycéenne par un député tunisien fraîchement élu et que la jeune a dénoncé. Maya Dassili de la radio tunisienne a interviewé Naores Elfi, une des protagonistes de cette initiative.
Méditerranée, le reportage.
C'est pas Aswat Nissé qui a lancé le hashtag, c'est une autre personne active sur Twitter qui a lancé, elle a proposé de laisser n'importe quelle personne adopter ce hashtag parce que ça représente un mouvement, ça ne représente pas une personne, il n'y a pas de propriété là-dedans. Parce que c'est une cause vraiment qui dépasse les gens, qui dépasse aussi Aswat Nissé. C'est pour ça qu'on insiste à chaque fois que c'est un mouvement qui a été spontané, que si Aswat Nissé, elle s'est engagée dans ce mouvement, c'est pas pour se l'approprier ou quoi que ce soit, mais pour lui accorder une plateforme de pouvoir mieux proliférer, pour que ça continue, pour que ça ait un impact et pour le garder d'une manière ou d'une autre en vie. Parce que on voit que des fois l'engouement public, donc ça monte, après on passe à autre chose et on oublie. Voilà. Ouais. Donc c'est pour ça que Aswat Nissé, et nous particulièrement, donc on cherche à ce que on canalise tout cet effort pour obtenir un maximum d'impact.
Donc le but, c'est de donner la parole aux victimes de harcèlement et de violences sexuelles. C'est ça l'objectif, disons, de cette
dans
campagne MeToo
oui.
dans le groupe. Alors comment se passent les choses, justement? Je crois savoir que depuis le lancement, quand même, de cette campagne spontanée, il y a eu énormément de témoignages femmes et de filles victimes de violences sexuelles. Parfois,
ce qu'on a fait, c'est que après l'affaire Marlouf, donc la fille victime de l'agression, donc elle s'est sentie matraquée par tout le monde, donc elle avait commencé à avoir peur, donc elle se posait des questions du style qu'est-ce que j'ai fait pour mériter tout ça, est-ce que je suis la seule donc à vivre ça. Parce que on sait que tout ce qui est autour de la sexualité, c'est un tabou en Tunisie. Donc c'est encore le cas, surtout si c'est en rapport avec une agression sexuelle. Donc parce que on a tendance un peu à faire culpabiliser la victime, donc elle se tait. Donc on s'est dit, on lance un peu le groupe Facebook. Peut-être que on aurait des sympathisants de la cause. Qu'en quelques jours, on a dépassé les 10 000. Avec maintenant, donc au bout d'un mois, on est à 25 000 membres. Mmh. Avec des témoignages plus choquants les uns que les autres. Des personnes qui ont témoigné, c'est des affaires de pédophilie, c'est des affaires d'inceste, c'est des affaires d'agression dans le contexte professionnel, dans le contexte chez les médecins, chez des gynécologues. Donc c'est vraiment une mosaïque pas très positif.
Ce qui témoigne de l'ampleur de ce fléau, de ce problème. Parlons-en justement, quelle est l'ampleur, quel est l'état des lieux? Il y a des chiffres, hein. Bon, il y a des études quand même, hein. Quand on prend des chiffres, des statistiques, entre autres du crédit, par exemple, 43,8%, c'est le taux des femmes victimes d'un harcèlement sexuel. 90% des femmes ont subi des violences dans les moyens de transport, ce qui est énorme.
C'est énorme.
78% dans les endroits publics et 75% en milieu professionnel. Comment expliquer l'ampleur de cette...
L'impunité.
C'est l'impunité.
L'impunité.
Malgré l'arsenal juridique important qui existe en Tunisie et malgré la loi progressiste et avant-gardiste qu'on a eue en 2017. Donc depuis, est-ce qu'il y a eu des avancées?
Non.
Non.
Pourquoi? Parce que oui, nous avons un arsenal de lois pour protéger la femme contre ce genre de toute forme d'agression. C'est ce qui dit dans la loi. Donc c'était très avant-gardiste, on était très très optimiste lorsque ça s'est signé, ça a été voté, etc. Mais là, après 2 ans, il n'y a pas d'application. Elle n'est pas appliquée. C'est encore donc une loi organique, donc elle n'est pas prise en compte. En plus de ça, comment est-ce que on peut réellement appliquer une loi qui demande des procédures spécifiques, qui demande des locaux spécifiques,
des formations,
etc., sans que on lui accorde le budget nécessaire pour pouvoir l'appliquer. Donc là, c'est vrai. Donc nous sommes dans le contexte là où on est en train de préparer donc la loi organique de finances de l'année 2020. Donc on espère réellement tirer la sonnette d'alarme qu'il faut réellement qu'il y ait une application, parce que sinon, tant que ça continue, l'impunité, elle continue. Les femmes qui se font agresser se disent pourquoi est-ce que je vais donc passer toute la procédure judiciaire, tout ce que ça a comme impact sur psychologique, financier, donc toute l'attente, toute la démarche, etc. Ce qui n'est jamais facile pour une victime d'agression sexuelle. Et en plus de ça, je n'ai même pas donc la certitude que je vais avoir gain de cause. Donc je me dis, ça sert à rien.
Et c'est ce qui explique que 95% des femmes agressées refusent de porter plainte aujourd'hui, contre uniquement 5% qui daignent le faire.
Parce que déjà, donc le fait qu'une victime, elle se dresse, elle va pas seulement se dresser contre son agresseur, elle va se dresser contre toute sa famille, tout son environnement, donc qui vont essayer aussi de la dissuader. En plus de ça, lorsqu'elle va porter plainte chez les officiers de police, etc., donc on va la faire culpabiliser, donc on
n'aura pas le statut de victime.
Donc on va pas, il n'y a pas réellement de prise en charge.
Cette belle voix de Michel Canicioni qui chantait la belle mélodie d'Henri Thomas, Méditerranée se termine. N'oubliez pas nos rendez-vous avec la Méditerranée. Chaque matin à 7h10, la chronique Mare Ladino et Cantara le dimanche à 19h. Soyez là samedi prochain et bon week-end.